In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Affidiamoci al Signore nel silenzio. Accoglici davanti a te, Signore, e disponi il nostro cuore all'ascolto della tua parola. Fa che quello che celebriamo non si discosti mai e non sia contraddetto da quello che facciamo, diciamo, viviamo ogni giorno. Per Cristo nostro Signore. Leggiamo il capitolo 11 della prima lettera ai Corinzi. Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l'uomo, e capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza con il capo coperto manca di riguardo al proprio capo, ma ogni donna che prega o profetizza a capo scoperto manca di riguardo al proprio capo. Perché è come se fosse rasata. Se dunque una donna non vuole coprirsi, si taglia anche i capelli. Ma se è vergogna per una donna tagliarsi i capelli o radersi, allora si copra. L'uomo non deve coprirsi il capo, perché egli è immagine e gloria di Dio. La donna invece è gloria dell'uomo. Infatti non è l'uomo che deriva dalla donna, ma la donna dall'uomo. Né l'uomo fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Per questo la donna deve avere sul capo un segno di autorità, a motivo degli angeli. Tuttavia, né il Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo è senza la donna. Come infatti la donna deriva dall'uomo, così l'uomo ha vita dalla donna. Tutto poi proviene da Dio. Giudicate voi stessi. È conveniente che una donna preghi Dio col capo scoperto? Non è forse la natura stessa a insegnarci che è indecoroso per l'uomo lasciarsi crescere i capelli? Mentre è una gloria per la donna lasciarseli crescere. La lunga capigliatura le è stata data a modo di velo. Se poi qualcuno ha il gusto della contestazione, noi non abbiamo questa consuetudine, e neanche le chiese di Dio. Mentre vi do queste istruzioni, non posso lodarvi. Perché vi riunite insieme non per il meglio, ma per il peggio. Innanzitutto sento dire che quando vi radunate in assemblea vi sono divisioni tra voi, e in parte lo credo. È necessario infatti che sorgano fazioni tra voi, perché in mezzo a voi si manifestino quelli che hanno superato la prova. Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. Ciascuno, infatti, quando siete a tavola, comincia a prendere il proprio pasto. E così uno ha fame, l'altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare o per bere? O volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e umiliare chi non ha niente? Che devo dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo. Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete il calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangia il pane o beve il calice del Signore in modo indegno sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ciascuno dunque esamini se stesso e poi mangi del pane e beva dal calice. Perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. È per questo che tra voi ci sono molti ammalati e infermi, e un buon numero sono morti. Se però ci esaminassimo attentamente da noi stessi, non saremmo giudicati. Quando poi siamo giudicati dal Signore, siamo da Lui ammoniti per non essere condannati insieme con il mondo. Perciò, fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri. E se qualcuno ha fame, mangi a casa, perché non vi raduniate a vostra condanna. Quanto alle altre cose, le sistemerò alla mia venuta. In silenzio ci fermiamo su qualche passaggio, così meno chiaro o che ci ha colpito, poi riflettiamo un po' sul testo. In genere il primo versetto del capitolo 11 è accomunato con il testo precedente, perché in realtà ci sta di più, cioè si collega meglio, perché c'è un ultimo richiamo al versetto finale del capitolo 10 a se stesso. Paolo richiama se stesso. la sua esperienza, così come io, dice, mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Mi ricordate che era sempre il tema della carità, che è la pista, è la chiave di interpretazione, di discernimento nelle proprie scelte. Al di là della consapevolezza di una verità, è la carità che mi si misura nel concreto, nel modo in cui rispetto all'altro, rispetto al fratello, no, da non perdere a tutti i costi, sono chiamato a vivere. E giustamente ci sta questo richiamo finale e anche quello appunto del primo versetto: diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Mentre non lega molto bene con il versetto successivo, che invece evidentemente un nuovo inizio, no? Riprende, no, il periodare, no, la riflessione di Paolo, che va a finire, va, no, a fermarsi su un altro aspetto. Quindi quel essere imitatore, che una parola che ritorna anche in altri contesti, la seconda lettera di Tessalonicesi si ritrova proprio un'espressione molto simile. È un richiamo che Paolo fa in una testimonianza dove appunto dobbiamo essere capaci di cogliere, no, il valore che ci viene di questa testimonianza da parte di altri. Ecco, oggi stiamo celebrando San Giuseppe, no? Celebrare un santo o riconoscere un santo, ecco, la canonizzazione dei santi, ecco. E qui ci differenziamo per esempio dai nostri fratelli, no, protestanti, che in generale, no, tendono, no, alcune forme a non riconoscerle. E invece, no, ricordare, celebrare dei santi, come d'altra parte la Bibbia fa continuamente, pensate al libro del Siracide che dedica un'intera sezione al ricordo di figure di santità, pensate, che ne so, la lettera agli Ebrei, stessa cosa, la parte finale è dedicata a ricordare appunto gli esempi di fede di Abramo, di Sara, eccetera, eccetera, no? Quindi ricordare figure non significa adorarle, no? O metterle al posto del Signore, ci mancherebbe, no, anzi, ci portano a Lui, come io lo sono di Cristo. Li veneriamo perché sono persone che hanno creduto e vissuto quella fede, no? Quindi niente di male, ma vabbè, sono posizioni che spero nel tempo si chiariscano, perché c'è sempre un malinteso, no? È un modo di capirle male certe cose. D'altra parte è anche vero, questo è vero, che ci sono delle persone, no, in ambito cattolico, che vivono una strana, stranissima devozione ai santi, purtroppo. Questo è un dato di fatto che ovviamente proprio con la parola e con l'evangelizzazione si guarisce, no? Ma non è cancellare la devozione ai santi che risolve il problema, no? Non è questo il modo giusto. E quindi, siate miei imitatori, certo che vale. Andiamo avanti però, andiamo appunto in quel discorso del capitolo 11, dove troviamo due problemi affrontati, no? È molto chiaro la prima parte, la seconda, no? Versetto 17 fa da divisore, insomma, tra una prima parte di questo capitolo dove si affronta il tema, un tema non così essenziale, importantissimo, ma comunque che Paolo sente il bisogno, o perché c'è stato qualcuno, naturalmente, siamo sempre lì, la lettera ai Corinzi affronta queste questioni concrete che vengono o da richieste esplicite che sono state fatte all'Apostolo o da informazioni che gli sono arrivate, e Paolo risponde a questa situazione. La prima è il modo di pregare, il modo di vestire nell'assemblea, no? Delle donne in particolare. L'altro problema è invece il modo di vivere la cena del Signore. Notiamo subito che le due questioni non sono sullo stesso livello. La seconda è molto più importante e Paolo calca la mano in modo forte sulla seconda, no? Comunque, guardiamole entrambe. in realtà fanno parte entrambe di una, appunto, un ambito, cioè come vivere l'assemblea liturgica. E quindi il richiamo, il riferimento è all'assemblea, alla comunità riunita in preghiera. Non è molto chiaro, potrebbe anche essere, no, c'erano anche momenti diversi di preghiera, no? C'era una preghiera carismatica, una preghiera, no, di intercessione, di affidamento al Signore, una, no, che risuonerà, la risentiremo di nuovo richiamata nel capitolo 14. Ma è anche vero, no, che c'è un altro polo, l'altro momento forte che è la celebrazione, quella che chiamiamo oggi celebrazione eucaristica, no? La frazione del pane, la cena del Signore la chiama qui. E negli Atti degli Apostoli viene chiamata la frazione del pane. È il momento in cui si fa memoria, si rivive la memoria, no? Del dono di vita del Signore. Sono richiamate questi momenti, comunque, assembleari. Il primo problema, la prima questione. Innanzitutto Paolo parte un po' alla lontana, perché un po' questo, non direi non solo da buon retore, no? Perché nella retorica del tempo, prima di dire qualcosa di negativo, ci si ingraziava l'uditorio, no? Il destinatario, no? Se era uno scritto. Quindi incomincia così: vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Poi vedremo che non è così. Quindi in realtà è una lode, ma condizionata, perché sta per arrivare il richiamo. Ma l'abbiamo visto anche nella lettera, in tutta la lettera, perché tutta la lettera incomincia con una grande lode, no? Che appunto, leggendo poi subito dopo, no? Il capitolo primo, poi leggendo già nel capitolo primo e poi il capitolo secondo, eccetera, eccetera, beh, non è che, no? Fosse una comunità così tranquilla e veramente così fedele, no? A quell'annuncio ricevuto del Vangelo. Eppure, ripeto, questo non è solo un espediente retorico per aggraziarsi, no? Per calmare un po' gli animi. No, io credo che Paolo, quando scrive queste cose, ci crede, no? È consapevole che c'è un bene, no? E in altri testi lo richiamerà tra poco, no? In quello che appunto è il riferimento alla carità. Perché si deve partire sempre dal positivo, dal bene. Non si può costruire sul vuoto, sul male. E anche a livello educativo, no? Oggi lo dice la psicologia moderna, non è retorica, intesa in senso negativo, ma appunto come una falsità, un'ipocrisia. No, è importante. Un genitore deve sempre partire da un positivo, anche quando deve richiamare, perché deve richiamare nella negatività, ma riportando a un positivo e partendo da quello. Non si può costruire, no, se non su qualcosa di solido. Quando uno costruisce, non costruisce sul vuoto. E dove c'è un vuoto deve mettere un sostegno, un architrave, qualche cosa che, no, permetta anche di, nella costruzione, comprendere anche un vuoto, che può essere una finestra, può essere quello che volete. Ma ecco, non si costruisce sul vuoto, ma su quello che abbiamo posto prima. È così per la singola persona, è così per le comunità, è così, no, in una storia, in una famiglia, in un cammino. No, dove si costruisce su quello che c'è prima. Quello che si costruisce è nuovo. è nuovo, ma appunto deve poggiare su qualcosa, sul niente non si può costruire nulla. Quindi quella lode, ripeto, cogliamola in questo senso, no? Ma appunto poi incomincia, no? E anche qui, vedete, parte dalla motivazione, come a dire, siamo d'accordo su questo, prima di andare alla questione concreta. Tutta la disquisizione, tutto anche la spiegazione, diciamo, è per noi oggi un po' difficile, no, da accogliere in alcuni passaggi, no? Perché oggettivamente si parla di una questione dove lui stesso, Paolo, insiste, fa notare che è semplicemente una questione di un modo di fare, una prassi consolidata, che tra l'altro era così dappertutto, anche nel mondo pagano, non solo nell'ebraismo, ma anche nel mondo pagano, le donne quando andavano in un tempio, quando andavano in una preghiera comune, in una, erano con il capo coperto. Quindi il succo un po', no, di questo primo passaggio alla fine è, ma perché cambiare per cambiare? Cioè, alla fine lo dice, no? Se qualcuno ha il gusto della contestazione, non abbiamo questa consuetudine. E sta parlando uno, attenzione, che è stato un grosso innovatore nella Chiesa, nelle comunità, meglio, no? Nelle prime comunità apostoliche. E ha anche difeso alcune novità, diciamo, che Cristo aveva abbozzato, incominciato, no? Nella sua predicazione, nella sua prassi, no? Quindi non è certamente, non sta parlando uno, un conservatore, uno, no, fermo su alcune posizioni antiche, tutt'altro, ma nello stesso tempo, vedete, un uomo che parla con un buon senso e dire, ma la contestazione a tutti i costi a che serve? Ha ragione, no? È vero che, vabbè, in ogni comunità, no? C'è sempre qualcuno che deve contestare comunque, si dice una cosa e non gli va bene comunque. Poi qualcuno, qualche psicologo può capire meglio forse che cosa succede, no, nella vita, ma è vero che ci sono persone che non sono in pace mai, no? San Paolo dice, state in pace, cioè, voglio dire, è una questione che lui stesso ridimensiona e porta delle motivazioni che sono basate sul modo di leggere anche la parola, la scrittura, no? L'Antico Testamento, no? In un certo modo, no? E la prima affermazione che fa è quella: voglio che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, è capo della donna è l'uomo, è capo di Cristo è Dio. Vedete, crea Paolo, poi lo sviluppa anche in quello che dice successivamente, come una catena, no? Di autorità, supportata anche da quello che la parola dice, no? Leggendo, che ne so, la creazione dell'uomo, nei due racconti, si ferma in particolare e più sul capitolo 2, dove appunto prima viene creato l'uomo e poi dall'uomo viene creata la donna. Ma per parlare appunto di una catena, no, di autorità, che però vede sempre comunque al vertice Dio. Lo aveva detto al capitolo 3. Tutto è vostro, no? Quando dice appunto che non ci sono disparità, non c'è ebreo, giudeo, barbaro, sciita, no? Perché tutti siamo in Cristo e Cristo è di Dio, anche lì. Quindi attenzione, perché Paolo non, nella sua mente non vuole creare una subordinazione, no? O una forma di discriminazione. Dice, rispettiamo un ordine, che in qualche modo anche la parola stessa conferma, anche se dice, no, a un certo punto, versetto 11, dopo tutte le sue disquisizioni, dove fa questo confronto sempre, no? E parla poi concretamente della situazione, del problema, ci arriva dopo, appunto, nei versetti successivi, a qual è questo problema, grande problema. Che la donna preghi con il capo coperto, scoperto. Ma facciamo come abbiamo sempre fatto, perché ha un senso, ha un ordine, dà un senso di ordine. In effetti tante volte, vedete, questo lo dobbiamo applicare a tante cose che diventano questioni grossissime quando non sono questioni di un grande valore. Paolo non sta ingrandendo, ingigantendo il problema, sta dicendo il problema di per sé non sussiste. Perché vedere una donna, fa l'esempio poi paradossale, no? Esagerato, no? Di una donna rasata, vi piacerebbe? Dice no, oggi c'è di tutto. Vabbè, quindi, perciò dico è un fatto culturale, naturalmente il ragionamento che Paolo sta facendo è legato a una situazione culturale di quel tempo, no? Dire, ma una donna rasata vi piacerebbe? No, e allora che si copre il capo, perché no? Il Signore gli ha dato la chioma come, no? Come si può dire, come adornamento, no? Però in quel momento, in quella preghiera, si deve esprimere un'appartenenza ad un altro. Particolare quello che dice, no? Uno non è lì per se stesso. Quella catena di cui parla Paolo in qualche modo esprime una relazione. La donna in relazione all'uomo. L'uomo non è anche lui capo di se stesso. Il fatto che sia capo scoperto non vuol dire che è capo in assoluto, perché capo dell'uomo è Cristo. E il capo scoperto dice, ecco, in quel linguaggio di quel tempo, Paolo lo interpreta così e ha ragione, ha un senso. Dice, nessuno è capo di se stesso, nemmeno l'uomo, in questo senso. Nessuno deve insuperbirsi e dire io sono, no. Ognuno, no, deve ricordarsi di essere, appunto, legato a qualcun altro. In questo senso anche la donna, la bellezza della sua chioma, appunto, non deve farla insuperbire, se la copra. Perché in quel momento è il segno di un'appartenenza a qualcuno, a qualcun altro. In un certo senso è vero che l'abbigliamento di cui parla Paolo, appunto, è un abbigliamento che deve esprimere anche una semplicità nell'assemblea. E questo a volte noi l'abbiamo dimenticato. Il che, capite, è un linguaggio, in fondo, no? Quello che Paolo sta esprimendo è il significato di un linguaggio che ha il vestirsi in un modo piuttosto che in un altro. Perché sì, anche il vestito della festa può avere un linguaggio positivo, no? Una volta, no? Come ho visto quando sono stato in Africa qualche anno fa, no? Il vestito della festa, anche i più poveri hanno un vestito che conservano solo per la domenica. Perché appunto era un modo di esprimere, è un modo di esprimere, era anche nella nostra cultura, no? Un qualcosa per il Signore di bello. Ovviamente attenzione, perché ecco, ogni cosa può avere sempre il suo risvolto e può diventare invece la gara, no? A chi si veste più bello, a chi spende di più, no? A chi si mette il capo più in, più particolare, no? E non ce ne accorgiamo neppure di questo tradimento che facciamo tante volte in quello che, ripeto, è un linguaggio culturale legato a un momento e che può cambiare, come è cambiato per esempio questo. Quindi non è il problema adesso allora dobbiamo ritornare come dice Paolo, no, la questione era legata a quel momento e al significato che aveva in quel momento quel stare con il capo coperto o scoperto. Infatti, ribadisco, al versetto 11 subito chiarisce, no? Tuttavia né il Signore né la donna è senza l'uomo, né l'uomo è senza la donna. Dite, capite male quello che ho detto prima, perché prima ha detto, no, sempre riferito al capitolo 2, come dicevo, nell'uomo fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo, eccetera. Ma questo richiamo, torno a dire, è mitigato assolutamente da questa parola che dice, chiarito, anzi direi più che mitigato, chiarito, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo è senza la donna, né il Signore. Come infatti la donna deriva dall'uomo, così l'uomo ha la vita dalla donna. C'è una reciprocità di dono e di vita, per cui non c'è un prima e un poi, non c'è uno più e l'altro meno. Tutto poi proviene da Dio, di nuovo, come avevo detto all'inizio. Capo di Cristo è Dio, cioè tutto viene da Dio, quindi nessuno si insuperbisca, nessuno si monti la testa, perché tutto viene da Dio. Chiudo qui il discorso perché, ripeto, il senso è abbastanza chiaro di queste parole, che però, ripeto, ci dovrebbero far riflettere sul buon senso tante volte da usare nelle cose. Certe volte quello che può sembrare appunto rivoluzionario, cosa rivoluzionario non è, perché l'importante è dare un significato su cui tutti siamo d'accordo e ci ritroviamo. Ancora una volta, il primato c'era la comunione. Il primato c'era la comunione, non il mio punto di vista, no? Che può essere pure giusto, cioè non è il problema quello, cioè infatti poi è cambiato, voglio dire, nel tempo, no? Cioè, le cose possono pure cambiare, certe cose, no? Ma appunto, dice Paolo, buon senso e soprattutto comunione, comunione. Cioè è il messaggio di fondo della prima lettera ai Corinzi. Perché? Perché il problema più grave in quella comunità era la divisione che c'era tra loro. Era la divisione, erano divisi. E ognuno pensava di avere la ragione, la sua ragione. Paolo continuamente ribadisce che c'è una ragione più grande da cercare nella, appunto, nella comunione. E allora va poi al problema più grave, più importante, perché lì è in questione una cosa davvero, no? Importante, fondante. C'è una bella differenza, e lo sottolinea Paolo stesso, perché infatti qui ritorna su quel lodare, no? Che era da cui era partito. Mentre vi do queste istruzioni, non posso lodarvi. Qua è come se accendesse una spia, no? Del motore, no? O di qualcosa di più grave. Non è le spie della macchina, questa immagine, no? Se accende una spia che c'è una lampadina che non funziona, cerchiamo di mettere a posto la lampadina. Se si accende la spia del motore o dell'olio, stiamo attenti perché rimaniamo per strada. E qui Paolo sta mettendo una spia più seria. Non posso lodarvi, perché vi riunite insieme non per il meglio ma per il peggio. E qua sta per fare un richiamo che, appunto, di una cosa che tra l'altro non è forse nemmeno motivo, mentre sulla prima forse sono pure litigati, scontrati, sulla seconda quieto vivere. A Paolo non gli va giù per niente questo. Perché vi vede invece una contraddizione molto più forte della precedente questione, no? Qual era la questione? Lo dice subito. Innanzitutto sento dire che quando vi radunate in assemblea vi sono divisioni tra voi, e in parte lo credo. Vedete, qui Paolo come anche abbastanza, equilibrato, cioè ha sentito dire, ma sa già che forse quello che gli è stato detto non è forse, no, tutto il vero, perché ancora una volta chi è andato a riferire sta riferendo dal suo punto di vista. Teniamo conto anche di questo quando guardiamo le cose, no? Perché noi le guardiamo dal nostro punto di vista sempre, e non è detto che il nostro punto di vista sia l'unico possibile o il migliore, no? Paolo ridimensiona quello che gli è stato detto, però dice, no, se è vero quello che mi è stato detto, in quello che mi è stato detto vi sottolineo una cosa. Perché, dice, è necessario, infatti, che sorgano fazioni tra voi, perché in mezzo a voi si manifestino quelli che hanno superato la prova. Qui la traduzione non mi piace molto, cioè, quelli che hanno superato la prova, come se appunto ci fossero persone che sono, no? Come dire, più avanti, più su, e altri che... No, i dokimoi, no? Così è detto in greco, sono quelli provati in un certo senso. Sarebbe meglio leggere così, tradurre. Quelli che sono provati, sono stati provati. In questo senso sì, che hanno superato la prova, forse è un italiano più bello, però non dà, ripeto, può far passare il senso, l'idea che siano persone superiori agli altri. No, non sono persone superiori, sono persone che hanno provato, sono state provate, sono caduti magari, ma hanno capito qualcosa da quella prova. È una cosa un po' diversa, no? In fondo quello che aveva detto prima, fatevi i miei imitatori. Perché fate i miei imitatori? Perché io sono meglio di voi? No, ho qualche esperienza in più. E lo ha detto e lo dirà sempre Paolo. No, io sono stato il primo a sbagliare, io il primo a cadere. Ma il Signore mi ha rialzato, mi ha dato la grazia di capire. Questo, no? Quindi le fazioni, che ci siano pure, che ci siano discussioni, è giusto, è importante. Paolo questo lo dice più volte, anche nella lettera ai Galati, dove affronta un'altra questione importante. No, non si meraviglia che ci siano, non si scandalizza Paolo che ci siano delle divisioni o degli scontri. Che ci siano pure, ci devono essere. Perché nella verità, nella chiarezza, nel bene, bisogna essere così. Quando ci si vuole bene, non si può essere ipocrite e conservare le cose o giudicare dentro e non dire. Bisogna essere chiari. Perché nella chiarezza si fa la verità. Si valutano le posizioni e si vede qual è, appunto, nel confronto a Cristo, nel confronto al Vangelo, qual è la più giusta. Altrimenti ognuno si fa il suo angolino, no? Da cui guarda gli altri. Ben vengano pure le fazioni, no? Perché si manifestino quelli che hanno superato, quelli che hanno i provati, no? Quelli che hanno vissuto la prova. Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è un mangiare la cena del Signore. Giù, ancora più forte Paolo, no? Quando vi radunate insieme non è un mangiare la cena del Signore, si riferisce ovviamente, no, appunto, al banchetto, no, che si fa proprio nella memoria del Signore. Bella questa espressione, cena del Signore, no? Che è uno dei modi appunto con cui nel Nuovo Testamento viene chiamato quel momento così prezioso, così importante, no, nella comunità. In cui quel pane spezzato ricorda appunto il memoriale lasciato da Gesù ai suoi. E qual è il problema? Finalmente ci arriviamo. Ciascuno, infatti, quando siete a tavola, comincia a prendere il proprio pasto. E così uno ha fame, l'altro è ubriaco. Perché c'era questo uso di portare, no, anche proprio del cibo insieme, da condividere, no, non veniva condiviso, perché qualcuno, ognuno lo mangiava per sé, e quindi chi aveva poco o arrivava in ritardo, non trovava nulla, no, non aveva nulla, Uno resta affamato e l'altro invece si ubriaca. Non avete forse le vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e umiliare chi non ha niente? Sulla Chiesa di Dio. Perché quello che fate getta il disprezzo sulla Chiesa di Dio, che voi pensate di essere, e non siete. Così sta dicendo Paolo. Essere Chiesa. Vedete, quella parola ecclesia che significa in questo testo ha due significati e gioca su questi due significati Paolo, perché dice al versetto 18 per esempio, no, quando vi radunate in assemblea è ecclesia. Quindi ecclesia significa tanto assemblea, tanto Chiesa con la C maiuscola, il popolo di Dio, l'assemblea di Dio. E voi siete assemblea di Dio? Siete un'assemblea qualunque, non siete assemblea di Dio se fate queste cose. È un richiamo molto duro, ma vero, no? Di Paolo. Che devo dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo. Di nuovo ribadisce. In questo non vi lodo. Qui finisce la lode mia. Se vi devo lodare per alcune cose, per questo non vi posso lodare. Anzi, vi devo richiamare, e duramente, con tutta la mia forza di apostolo. E lo dice appunto facendo riferimento a quella tradizione, aveva detto all'inizio, voi ascoltate, no, accoglietele, conservate le tradizioni come ve le ho trasmesse. E ribadisce e ritorna proprio su questo. Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Dal Signore. Paolo questo non l'aveva ricevuto direttamente dal Signore, no? Dalla comunità apostolica. Ma lui dice, ecco appunto, che c'è una catena che porta a Gesù, al Signore. E lui si sente parte di questa catena, mentre non vi vede loro parte di quella condivisione, comunione. Che cosa vi ho trasmesso io? E qui abbiamo questo prezioso, questa preziosa testimonianza di questa tradizione viva della Chiesa Apostolica che rimonta a Gesù. Il racconto dell'ultima cena. Tra due settimane lo vivremo, no? Nel Giovedì Santo, questo momento solenne, bello, di memoria appunto, no? Della Cena del Signore. Quello che Paolo sta dicendo lo riascolteremo, lo vivremo, ripeto, ma lo viviamo in realtà in ogni messa, perché in ogni celebrazione eucaristica noi viviamo il racconto, è un racconto se ci fate caso, la consacrazione del pane e del vino è un racconto, il sacerdote racconta. In quella notte prese il pane, rese grazie, in terza persona lo fa, non è una rappresentazione, racconta. E fa, cioè, il gesto accompagna il racconto, così come sta raccontando adesso Paolo. E abbiamo appunto questa bellissima testimonianza, no? Preziosa, importantissima, è la prima, scrive prima dei Vangeli Paolo, eh? Non dimentichiamolo. Quindi questa lettera, questa testimonianza di Paolo è la prima sulla cena del Signore, confermata nei paralleli che troviamo appunto nei Vangeli, più vicina a Luca l'espressione, la testimonianza di Paolo. Paolo e Luca hanno praticamente le stesse parole, mentre qualche piccola differenza la troviamo con Matteo e Marco, che a loro volta sono accomunati nella testimonianza che ci danno. È bellissimo questo richiamo appunto a quella tradizione, quello che vi ho trasmesso, che non è sua, non è di Paolo, ma di cui Paolo si fa interprete autorevole. Il Signore Gesù nella notte in cui veniva tradito, eccetera, tutti prese del pane, dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Potremmo starci qui tutto stasera, no, su queste parole. È chiaro che non abbiamo il tempo di entrare nella profondità di queste parole. Applichiamole, rimaniamo a quello che sta facendo Paolo, applichiamolo a quel caso, perché ci fanno capire, poi ci fa capire molto di più. E come fa sempre Paolo, Paolo quando sta rispondendo, lo stiamo vedendo, ogni volta che risponde a una situazione concreta, non è che risponde con una sua posizione, no? Personale, no? Ma cerca sempre, come anche ha fatto su quella situazione molto meno importante, diciamo, no, sempre sulla base di qualcosa che c'è prima, no? Per non correre il rischio, appunto, di visioni soggettive, che possono essere molto fuorvianti tante volte, se non sono collegate a una comprensione essenziale, cioè di ciò che è veramente il fondamento. E il fondamento è in quelle parole, è in quel gesto, quella memoria, fate questo in memoria di me, quella presenza viva del Signore, che quel gesto e quelle parole significano. Il mio corpo, questo è il mio corpo, dato per voi. È per voi. La nuova alleanza, il calice, nel mio sangue. Non il sangue di capri o di qualche altro animale, ma di Gesù, la sua vita. Cioè, l'Eucaristia, vedete, è il segno di un dono di vita. Un dono di vita. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. E noi nella liturgia abbiamo aggiunto poi, attesa nella sua resurrezione, attesa della sua venuta. Qui manca la resurrezione? No, non manca, perché Gesù è il vivente, è presente, poi ne parlerà della resurrezione. Però qui, vedete, sottolinea la morte di Gesù, perché il significato di quel calice e di quel pane spezzato sono il segno del dono della vita che è dono. Qualche giorno fa uno mi manda un messaggio, poi ancora devo incontrarlo per chiarire, no? Ho detto poi che ne parliamo di persona, perché ha detto: ma la Chiesa, in tutte le Chiese si mette sempre il crocifisso, no? È sempre, no, la croce al centro, mentre dovrebbe essere il Cristo risorto, perché è la resurrezione che dà senso anche alla morte di Gesù. Ma la resurrezione dà senso alla morte di Gesù perché è la conferma della vittoria di Gesù. Gesù ha vinto sulla croce, non risorgendo. Meglio. È chiaro che la resurrezione è, ripeto, la vita più forte della morte, no? Ma dov'è che Gesù ha donato quella vita? Su quella croce. Su quella croce ha dato la vita Gesù. Lo abbiamo ascoltato nel Vangelo di Giovanni. Parla di glorificazione, parlando della croce a Giovanni. Qualcuno gli ha detto a questa persona, dice, perché questa è stata la prima tradizione che ha interpretato in questo senso. Cioè, come dire, la prima tradizione apostolica, diciamo, ha voluto sottolineare la croce, no? A discapito della resurrezione. A parte che, ripeto, è poco, come dire, corretto fare queste distinzioni. Tra l'altro in una chiesa sì, ma c'è il tabernacolo. il tabernacolo ci ricorda, no? Appunto, sempre quel dono di vita, ma di Cristo presente, no? Quella luce accesa dovrebbe significare, vabbè, i segni bisogna saperli interpretare, ma il punto è un altro. È la prima tradizione che ha inventato, oppure la prima tradizione che ha saputo leggere bene? Perché, ripeto, Gesù Cristo ha vinto lì, ha vinto sulla croce, il male. Dove Gesù ha messo la pietra angolare su cui costruire, visto l'esempio che ho fatto prima, dove c'è pieno, il pieno è lì, su quella croce. Sulla croce non c'è il vuoto. C'è tutto il vuoto degli uomini, sì, quello sì. Intorno a Gesù, quanto vuoto. Ma lui è la pietra angolare, scartata dagli uomini, ma appunto posta da Dio. E il risorto, non dimenticate che è il crocifisso. Lo sottolineano bene i racconti, evangelici. Non è un altro. Quindi voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. E la venuta del Signore è legata a quello che noi celebriamo, annunciamo, viviamo di quello. Perciò chiunque mangia il pane o beve al calice del Signore in modo indegno sarà colpevole verso il corpo e sangue del Signore. Qua Paolo dice una cosa pesante, grave, no? Perché appunto, fate un esame di voi stessi, sta dicendo. Ciascuno dunque esamini se stesso e poi mangi del pane e beva del calice, perché non basta solo mangiare e bere. Non fatene un gesto esteriore. Non è un gesto esteriore. Ed è vero, ha ragione. I sacramenti sono belli proprio perché sono un segno concreto della vicinanza del Signore, no? Ma non sono esteriorità, non sono riti esteriori. Sono veri quando diventano parte della nostra vita. E continua, perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. Attenzione qui, perché nella traduzione della CEI è stato messo perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore. Invece nel testo, in alcuni manoscritti antichi, no? E qui c'è da discutere, è un problema di critica testuale, si dice, no? Si chiama. E in alcuni manoscritti, nei manoscritti più antichi, non c'è del Signore, il corpo. Chi mangia e beve senza riconoscere il corpo, mangia e beve la propria condanna. Quale corpo? Sì, se mettiamo corpo del Signore, uno subito pensa, no, che deve riconoscere che là c'è Gesù presente. Non è solo quello, eh? No. Se lasciamo invece solo corpo, senza del Signore, a che cosa siamo richiamati? Questo lo capiamo subito dopo, perché quando andremo al capitolo 12, vedremo la prossima volta, il corpo è la Chiesa. Il primo corpo del Signore, il corpo del Signore, non è nemmeno l'Eucaristia, in primis, è la Chiesa. Il primo corpo da riconoscere è la Chiesa. Non puoi riconoscere l'Eucaristia se non riconosci la Chiesa. E infatti il Concilio Vaticano II questo l'ha espresso splendidamente. Quando hanno scritto, no? Hanno definito il testo della Lumen Gentium, si dice nel proemio, proprio nell'apertura di quel documento dedicato alla Chiesa, che la Chiesa è il sacramento del Signore. Prima dei sacramenti c'è il sacramento Chiesa, altrimenti i sacramenti non hanno senso. Non si potrebbero celebrare, se non c'è la Chiesa che celebra, non ci sono i sacramenti. Se non c'è comunione, non ci sono i sacramenti. Se uno celebra fuori dalla comunione ecclesiale, non c'è sacramento. Importante. Il corpo da riconoscere è di nuovo, ancora una volta, il corpo della Chiesa che loro stavano ferendo, perché appunto, proprio nella cena del Signore, uno stava di là a mangiare e l'altro moriva di fame. Bella cena del Signore, sta dicendo Paolo. Questa è la cena del Signore, questa è la vostra condanna. Guardate, sta dicendo una cosa molto seria che ci interpella ancora oggi. Perché celebriamo, non basta andare a messa e poi non vivere la carità e l'attenzione al fratello. Ci stiamo squalificando, stiamo condannando noi stessi, stiamo cadendo in un giudizio dove appunto non ce ne rendiamo nemmeno conto noi, dice. Esaminate bene voi stessi. È per questo che tra voi ci sono molti ammalati e infermi, e un buon numero sono morti. Non è da leggere in senso letterale, qualcuno legge in senso letterale, quasi come dire no, che le malattie e le infermità che è proprio conseguenza di questo male, di questo peccato. No, 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 è un'immagine che sta usando Paolo. La malattia di cui parla Paolo, la morte di cui parla Paolo è spirituale, non è esteriore. Dice Paolo, fatevi guarire dal Signore in questo. Se però ci esaminassimo attentamente da noi stessi, non saremmo giudicati. Non saremmo giudicati. E ritorna a quell'esaminarsi. Quanto è importante davanti all'Eucaristia, nell'Eucaristia, nella parola, attraverso la parola, esaminarsi, guardarsi. Se siamo corpo del Signore o no, se lo riconosciamo o no il corpo del Signore. Quando poi siamo giudicati dal Signore, siamo da Lui ammoniti per non essere condannati insieme col mondo. È quello che sta facendo Paolo in questo momento. Quindi Paolo, che si fa interprete del Signore, sta esprimendo un giudizio forte, duro, però lo dice è per la vostra salvezza. È un ammonimento. Perciò, fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri. Bellissima questa frase, no? E se qualcuno ha fame, mangi a casa, perché non vi radunate a vostra condanna. Riguardo al problema, dice, togliete sta cena e lasciate solo la cena del Signore. È vero che liturgicamente poi è successo questo, no? Proprio perché appunto non succedessero cose strane. Lo vediamo anche noi quando facciamo un buffet, c'è chi si abbuffa e chi no, un po' più no, sulle sue, un po' più timido magari, e rimane ai margini. Allora, meglio evitare proprio, dice, evitiamo proprio e distinguiamo le cose. Ma una cosa vi dico, ed è bella quell'espressione, ripeto, la sottolineo. Quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri, aspettatevi. Che bello questo verbo, no? Dà proprio l'immagine di chi in cammino aspetta l'altro che è più indietro e deve rallentare o deve fermarsi del tutto. Ma tu non puoi correre da solo, non ci si salva da soli. Non ci si salva da soli. Il cristianesimo, no, non è una corsa solitaria. Io e il Signore, fatti buddista, no? Ma nemmeno loro, perché anche in quelle tradizioni sempre poi si ritrova il valore, perché nello spirito dell'uomo, no, c'è quel richiamo al valore della relazione. Perché non ci si salva da soli. Mai. Ma per noi cristiani è assoluto. Per noi cristiani è proprio di partenza. Riconoscere il corpo significa riconoscerlo nel corpo della Chiesa, dell'umanità intera poi, in realtà. Nemmeno la Chiesa, no? La Chiesa come segno, segno del regno di Dio, no? Anche qui il Concilio Vaticano II ha chiarito i termini veramente in modo splendido. Ritornando appunto alla parola apostolica, aspettatevi, non correte dopo, sì, correte, camminate, ma aspettatevi per essere insieme ad entrare. Quanto alle altre cose, le sistemerò alla mia venuta. No, Paolo rimanda a una venuta che in realtà non ci sarà, no? Ma sono i misteri della vita, no? Resta però questa sua parola che, come vi avevo detto già all'inizio di questo percorso, di quest'anno, ci sta portando a temi chiave proprio, no? Importantissimi della vita cristiana. La prima lettera dei Corinzi è una miniera proprio, no? È una miniera di approfondimenti, di consigli, di riferimenti, no? Di sviluppi ecclesiali, no? Sacramentali, come abbiamo visto stasera, no? Abbiamo ascoltato, di ogni genere proprio, no? Etici anche, no? Che ci riportano a quest'unità della nostra vita. Siamo in un'unità, in qualcosa che ci supera e che dà senso alla mia singolarità, no? Alla mia identità. Un'identità che nasce nella comunione. E senza la comunione non ha davvero senso. Mettiamoci in piedi, rivolgiamoci al Signore con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.